Radio Immagina.
Un buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, benvenuti e benvenuti a questo Focus. Come anticipava Cristiano Bucchi, parliamo sì di cibo, ma non solo, non esattamente, perché la scorsa settimana la plenaria del Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza la sua posizione sulla riforma del sistema DOP e IGP. Questo era l'incipit del lancio ANSA che riportava la notizia. Noi cercheremo di spiegarla un po' meglio e di capire un po' più che cosa ci sta dentro e quanto di quello che c'è ci riguarda personalmente con il relatore dell'Europarlamento per il nuovo regolamento UE, Paolo De Castro, che in quella circostanza ha espresso, come si dice, grande soddisfazione. Allora, benvenuto onorevole De Castro.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci spiega anche per i non addetti ai lavori che cosa prevede questa riforma e qual è la sua importanza? Cominciamo con i produttori o con i consumatori? Come vuole lei?
Ma possiamo parlare a entrambi, perché questa importante proposta di regolamento ha finalmente messo assieme tutto il mondo delle indicazioni geografiche, sia nel settore del vino, sia nel settore dei prodotti agricoli che dei prodotti trasformati, quindi dai formaggi all'aceto balsamico al nostro prosecco. Un mondo cosiddetto della DOP economy che vale in Italia più di 20 miliardi di euro e che in Europa ha superato gli 80 miliardi, quindi non più curiosità gastronomiche ma un vero e proprio asset del sistema agroalimentare italiano ed europeo. Questa riforma vuole rafforzare un sistema che funziona. Rafforzare significa dare più forza ai consorzi di tutela, che sono il vero motore delle indicazioni geografiche, a rafforzare le tutele, soprattutto quando si tratta di evocazioni. Pensiamo al caso del Prosek, che questo regolamento ci ha messo una pietra tombale definitivamente per risolvere questo tentativo di usurpazione da parte della Croazia, ma anche per l'aceto balsamico croato e sloveno, che pure era stato messo in campo. Quindi più forza ai consorzi, più rafforzamento delle tutele, più semplificazione, insomma una serie di importanti passi avanti per rendere questo sistema più forte nel stare nel mercato, nel creare ricchezza e nel fornire al consumatore prodotti straordinari, eccellenti, che fanno un po' la differenza nel nostro Made in Italy.
E farlo con chiarezza verso tutte le parti. De Castro, sì. Leggevo che avete superato resistenze e dubbi soprattutto da parte dei consorzi produttori di vino italiani ma anche europei per arrivare ad una quadra.
Sì,
le vostre intenzioni però sono proprio opposte, cioè sono quelle appunto di rafforzamento. Perché?
Diciamo che come in tutti i negoziati, anche in questo c'è stato un lavoro per costruire una posizione condivisa che poi ha raggiunto il 20 aprile scorso in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, addirittura l'unanimità, 46 voti a favore, 0 contrari, 0 astenuti, che è stato un successo veramente
inaspettato.
Poi siamo arrivati all'aula, come vi ricordavate, dove pure c'è stato un consenso veramente largo, più del 95% di tutti i gruppi. Ma quali sono stati i lavori all'interno del negoziato? Beh, innanzitutto il mondo del vino voleva mantenere una sua identità al di fuori del sistema, quindi noi siamo stati attraverso il negoziato capaci di convincere che dovevamo realizzare questo testo unico della qualità europea, cioè un unico punto di riferimento legislativo che mettesse insieme tutti, anche perché le problematiche sono le stesse per tutti, le tutele, le vocazioni, il rafforzamento, il tema della sostenibilità, il tema della trasparenza, tutte questioni che riguardano in modo trasversale tutte le indicazioni geografiche, ma senza togliere ovviamente tutti quegli aspetti legislativi che riguardano invece singoli settori, come il caso del vino, dove abbiamo mantenuto la specificità dell'organizzazione comune di mercato, che è un regolamento che vive, vivrà e sarà sempre il punto di riferimento per tutti i produttori vitivinicoli.
Allora, Italia Oggi ha fatto un articolo che almeno per quanto riguarda me, che appunto non sono un'addetta ai lavori, è sembrato molto, molto chiaro, che mette molto ordine e procede per titoli chiaramente, e indica queste cinque cose: razionalizzazione dei testi, semplificazione delle procedure, rafforzamento della tutela, che era questo di cui ci stava parlando ora, trasparenza e dichiarazione di sostenibilità. Allora, per quello che attiene alla razionalizzazione dei testi e alla semplificazione delle procedure, che mi sembrano due temi che possono stare vicini, come interviene? C'è una semplifica una selva di regole che...
Guardi, per esempio, una cosa che stava veramente in grande attesa tutti i nostri consorzi, ricordiamo che in Italia ne abbiamo più di 300 consorzi di tutela, e che aspettavano da tanto tempo è tempi certi per le richieste di modifiche dei disciplinari o anche per le nuove indicazioni geografiche, tempi che addirittura si sono negli anni dilatati, arrivavano a 3-4 anni per avere una modifica del disciplinare. Questo regolamento fissa i tempi e dice massimo 5 mesi, allungabili ad altri 3 solo in casi particolari, ma in questi tempi la Commissione deve dare una risposta. E per raggiungere questo obiettivo cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato la responsabilità degli Stati membri per gestire tutte quelle modifiche che non si impattano sulle regole unionali, cioè dove non c'è un cambiamento che riguarda il mercato europeo, ma magari c'è il cambio di una varietà, c'è il cambio di una tecnica. Beh, tutte queste cose possono essere gestite tranquillamente tra le regioni e lo Stato membro, senza andare a creare un circuito che va a interessare anche la Commissione europea, perché ormai le indicazioni geografiche sono diventate veramente importanti in tutta Europa, sono più di 8.000, quindi potete immaginare, se tutti cambiano il disciplinare, qual è la mole di burocrazia che si genera. Quindi più responsabilità allo Stato membro, più sussidiarietà, e lasciare invece alla Direzione Generale Agricoltura, alla Commissione europea, solo le grandi modifiche che si impattano sul mercato unico europeo. Questo è stata una dell'esempio delle novità importanti che questo regolamento introduce, oltre alle altre norme sulla trasparenza, perché vogliamo mettere il nome del produttore su tutte le indicazioni geografiche, vogliamo difendere queste produzioni quando vengono utilizzate come ingredienti da altre imprese industriali, che a volte lo fanno senza neanche chiedere il permesso al consorzio, e poi ancora il nome e l'origine della materia prima, perché se c'è qualcuno che utilizza materia prima che non è dell'area di produzione lo deve dire al consumatore. Quindi insomma un pacchetto articolato che speriamo che con i triloghi riusciamo a concludere sotto presidenza spagnola tra settembre e ottobre, che darà veramente un ulteriore boost, un'ulteriore spinta verso un settore che già sta crescendo tantissimo e di cui l'Italia, ricordiamolo, è leader indiscussa in Europa.
Allora, giusto, le volevo chiedere quali sono le prossime tappe, ma ce l'ha già date, si spera di arrivare a fine durante la presidenza spagnola. Le faccio un'altra domanda un po' più larga. Lei riportava prima le dimensioni economiche della cosiddetta DOP economy, 80 miliardi a livello europeo, ma oltre le bandiere di tutela e interesse sventolate da più parti, a cominciare dal Made in Italy, di che cosa ha bisogno la nostra economia ad origine controllata dall'Unione Europea? E quanto c'è nel PNRR che può andare a questo settore?
Ma guarda, innanzitutto precisiamo una cosa: questo sistema funziona dal 92, fu una delle più straordinarie innovazioni create proprio dall'Unione Europea, di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, cioè aver creato giuridicamente quel link, quel collegamento tra prodotto e territorio. Questa è stata l'innovazione del 92 e questo ha creato questa economia straordinaria che sta mettendo a sviluppo anche territori abbandonati della nostra collina e montagna dell'Appennino emiliano, per esempio, grazie alla DOP del Parmigiano Reggiano stanno ripopolando alcuni territori che erano stati spopolati. Quindi è veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale del nostro spazio rurale, eccetera. Dopodiché le risorse, sia chiaro, questo impianto non chiede un euro all'Unione Europea, non lo ha chiesto fino adesso. Certamente vogliamo però una norma che possano aiutare i nostri imprenditori a organizzarsi meglio dal punto di vista commerciale, ad avere avere queste tutele, ad avere queste semplificazioni, poi partecipano come tutti i prodotti agroalimentari alle varie opportunità che ci dà l'Europa, la promozione, gli incentivi per le associazioni, insomma tutto quello che esiste evidentemente per l'agroalimentare esiste anche per la DOP Economy, però è un mondo a sé che dà quella grande luce a un settore che oggi tutti riconoscono, perché avere un'indicazione d'origine significa anche riconoscere un disciplinare, il rispetto di determinate norme del benessere animale, della sostenibilità, quindi un interesse che sposa il consumatore ma che caratterizza il produttore in un mondo fatto anche di tanti prodotti che legittimamente vanno sul mercato ma che non hanno questa storia, questa origine, questa tradizione.
Leggevo anche questa cosa della dichiarazione di sostenibilità, che in qualche maniera va nella direzione degli obiettivi quantomeno del PNRR, della transizione ecologica che l'Europa ci chiede e chiede agli stati membri. Che in pratica che cosa significa? Che cos'è questa dichiarazione?
Noi abbiamo voluto introdurre uno strumento che è questo rapporto di sostenibilità per consentire a tutti i consorzi di raccontare ciò che loro già fanno, perché se queste produzioni sono produzioni che hanno centinaia di anni è evidente che sono sostenibili di per sé, no? Perché la dimostrazione palese di un mondo che sta molto attento proprio alla sostenibilità. Ecco, con questo rapporto, all'interno del rapporto diretto tra produttore, consorzio e consumatore, potranno raccontare quali sono i passi che loro svolgono, le attività, le certificazioni per dare queste garanzie sia sul benessere animale che sulla sostenibilità. Farlo in un rapporto consente loro, anche attraverso tutti i nuovi strumenti che oggi abbiamo per rendere facile lettura al consumatore di questi importanti strumenti utilizzati dai consorzi, è un ulteriore elemento di distintività che queste produzioni potranno mettere in campo anche dal punto di vista commerciale.
E questo è rintracciabile addirittura in etichettatura,
sì.
Scusi.
Assolutamente sì. Naturalmente questa è la proposta del Parlamento.
Certo.
Che abbiamo inserito, sebbene in una prima fase in per via volontaria, ma poi diventerà inevitabilmente obbligatoria, perché chi è che non lo farà a quel punto un rapporto di sostenibilità o non lo vorrà comunicare? Quindi io penso che sia un'innovazione importante e mi auguro che col Consiglio e la Commissione possiamo poterlo introdurre nell'atto legislativo finale quando sarà pubblicato.
Allora, onorevole De Castro, ci sentiamo quando finisce il suo iter questo provvedimento.
Il prossimo appuntamento 18 luglio con la presidenza spagnola, il secondo trilogo, perché uno l'abbiamo già fatto con gli svedesi proprio questa settimana, e quindi il prossimo è il 18 luglio. Nel frattempo stanno avanzando i triloghi tecnici per poter preparare il 18 luglio un incontro importante.
Allora lo mettiamo in agenda. Era l'onorevole l'europarlamentare Paolo De Castro, grazie mille.
Grazie a Radio Immagina, grazie a tutti voi.
E un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, un ringraziamento a Ilenia Daniello in regia e Silvio Garbini. Allo streaming, ciao!
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.